I giochi dell'armonia presenta.
I sei giorni della creazione. Un cammino di discernimento spirituale proposto da Don Fabio Rosini. Ottavo incontro. A immagine di Dio.
Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse. E Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela. Dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme. Saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera, e fu mattina, sesto giorno.
Un caro saluto a tutti voi da Monia Parente, buona domenica e ancora buon Natale. Siamo all'incontro conclusivo di questo ciclo di catechesi che Don Fabio Rosini ha voluto dedicare al discernimento spirituale a partire dai sei giorni della creazione. L'incontro odierno è dedicato alla seconda parte del sesto giorno, come abbiamo ascoltato dal racconto biblico in apertura. Noi ci ritroviamo al termine di questo incontro per un breve saluto. Lascio subito il microfono a Don Fabio Rosini.
Siamo entrati nella cosa molto buona. La cosa molto buona è l'uomo. Arriviamo logicamente in questa trasmissione alla cosa più importante di tutte. Tutto ciò che abbiamo fatto fino adesso ci dovrebbe aiutare ad entrare in questa dimensione. Allora, quello che compare è che l'uomo è fatto a immagine di Dio, secondo la somiglianza di Dio. Lui è quindi chiamato a due cose. È chiamato a dominare sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sul bestiame, tutti gli animali, e in seconda battuta a essere fecondo e moltiplicarsi. Ecco, a questo, per tutto ciò, sarà dato poi un cibo, sarà dato poi un sostentamento. Allora noi potremmo, così per semplicità, più che altro per entrare negli angusti limiti di uno spazio come quello che abbiamo a disposizione, organizzare il discorso secondo tre realtà. Primo, il fatto che è chiamato l'uomo a essere immagine di Dio. E questo è qualcosa che dobbiamo capire. In secondo luogo, è chiamato un esercizio di governo. Domini, governi, si occupi di. E è chiamato, in ultima analisi, a una fecondità, a generare, a dare vita. Ecco, vediamo un pochino queste tre realtà. Cosa vuol dire essere immagine di Dio? Lungi dall'umile pretesa di questa trasmissione riuscire a spiegare tutto ciò che è contenuto in questa affermazione così grande. Si pensi alle meravigliose catechesi di San Giovanni Paolo II sull'essere fatti maschio e femmina a immagine di Dio, tutte quelle meravigliose udienze che fece in quegli anni in cui insegnò a tutti noi un linguaggio bello, adeguato per parlare della realtà della mascolinità, della femminilità. Il punto è che noi partiamo dall'immagine di Dio. La mia identità è legata all'immagine di Dio. Io sono fatto così. Io non posso negare la mia identità senza gravi ripercussioni. La via spirituale non è una via di castrazione, è una via di affermazione, è una via di riconoscimento di un dato, di accettazione della mia identità. Io non posso negare quello che in questo testo, con buona pace di chi che sia, viene affermato come mascolinità e femminilità, la nostra sfida fondamentale, la vita che sorge dall'incontro fra maschile e femminile. Chi nega questo incontro nega la vita, per cui noi siamo in questo, che è un dato semplicemente, banalmente biologico, non etico. Qui il problema è entrare in questa sfida, che è difficilissima. È una sfida con tanti morti e feriti, tanta gente che più o meno tutti devono ancora sempre crescere nell'accoglienza di un dato, di qualcosa che si riceve, essere fatti con una identità. Bisogna scoprire la propria mascolinità o paternità, bisogna scoprire la propria femminilità o maternità. Se io rinnego queste cose, avrò gravi perdite del mio essere, del mio bagaglio. Io posso decurtare in maniera pericolosissima la mia vita. Qui il problema è che non si tratta però di autoaffermazione o una forma aggressiva autoreferenziale o, peggio ancora, di una logica di identificazione, affermazione della propria identità come autosufficienza. Tutto questo è nell'ambito dell'essere persona, cioè di essere per qualcuno. Maschio e femmina li creò in relazione da subito. La Santissima Trinità si specchia in noi chiamandoci a vivere la sua realtà d'amore. L'amore richiede relazioni, non c'è niente da fare. Amare è un verbo transitivo, non si ama per amare, si ama qualcuno, si ama qualcosa. Allora, essere uomini, essere donne, vuol dire amare. Cioè, noi non abbiamo altra strada per compierci che l'amore. E l'amore è una relazione. Allora, noi siamo fatti a immagine di Dio in quanto fatti amore, in quanto fatti relazione, con tutti i colori variegati che questa cosa può prendere all'interno dell'interpretazione della nostra paternità, della nostra maternità, della nostra identità, di quello che noi siamo. Il serpente, infatti, proporrà alla donna e all'uomo di essere altro da se stessi, cioè rifiutare il dato di essere uomo e donna, di essere creature, di portare in una ben precisa forma l'immagine di Dio. No, il serpente propone l'alienazione da se stessi, diventare altro, un upgrade, un salto di qualità, una differenziazione. È questa la tentazione fondamentale. Noi normalmente, attraverso tutti i nostri peccati, noi neghiamo la nostra realtà, neghiamo i nostri limiti. Propriamente, il peccato è il rifiuto di un limite. Ecco, la ricerca di una dignità che non è di mia pertinenza, essere come Dio. Ma io non ho bisogno di essere come Dio, perché sono già a sua immagine. Non ho bisogno di essere al suo stesso livello. Io non ho bisogno di essere un'altra persona, ho bisogno di essere me, Fabio, io, questa persona che sono, concreto, accogliendo la mia bellezza, accogliendo la mia identità. E il serpente cerca di attaccare l'immagine di Dio soprattutto nella sua necessità, nella sua imprescindibilità, cioè non ho bisogno di essere me stesso, o avrei bisogno di essere altro. E invece no, io ho bisogno di scoprire la mia amabilità. Noi mangiamo dell'albero, trasgrediamo la legge di Dio, perché non riteniamo di essere amabili nella nostra identità, cioè ne cerchiamo un'altra, cerchiamo di essere altro. Accogliere questo è fondamentale. vedermi come un dono da valorizzare, vedermi come una cosa molto buona, ricordiamo che è in questo giorno che viene affermata questa cosa qui, è un primo punto essenziale. Io devo partire dal fatto che la mia bellezza sta tutta qui, in me, in quel povero che sono, c'è una bellezza straordinaria. Nella mia vita c'è tanto da scoprire ancora, c'è tanto, tanto ancora da amare, c'è tanto da accettare ancora. E tutti i millimetri che conquisto di questo amore, di questa felicità di essere fatto come sono fatto, si trasformeranno tutti in misericordia e pace nei confronti degli altri, si trasformeranno tutti in affabilità, serenità, tranquillità. Molto spesso tante nostre battaglie vengono da un'inquietudine irrisolta dentro di noi. Vogliamo aggiustare gli altri perché siamo storti noi, perché non abbiamo accettato come siamo. Quando uno è felice di essere amato da Dio e si trova, secondo la croce di Cristo, amabile, secondo la croce di Cristo amato di fatto, ecco, non entra in ansia per gli errori altrui, li guarda con amore, li guarda con tenerezza. Ma non è che mi cambia molto se tu neghi quello che io sto dicendo, perché io lo so che è vero, lo so che funziona, non ho aggressività, sto in pace, sto già nell'amore. Quindi, fatti a immagine di Dio, riceviamo un comando. Domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Ecco, più avanti dirà dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Allora, e dirà anche riempite la terra e soggiogatela, dominate, soggiogare, dominare. Ecco, potrebbe sembrare una notazione che parla di potere, spadroneggiamento. No, questi verbi sono belli. Il verbo del dominio è il verbo del dare regole, del avere governo su una cosa. Il verbo che viene tradotto come soggiogare è imbrigliare. Il verbo rappresenta quando l'atto in cui una bestia viene addomesticata e diventa utile, no? Allora le cose vengono chiamate a un rapporto con noi. Ma a noi che cosa aspetta? A noi aspetta un esercizio di governo. Ognuno di noi nella sua creazione riceve come un pezzetto della missione di Dio, che è l'Onnipotente, che è luce, che è ordine, la capacità di mettere in ordine le cose e di governare qualcosa. È interessante una frase che viene detta nel versetto 4 del Vangelo di Giovanni al capitolo 9. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte quando nessuno può più operare. Cioè c'è una luce che è la luce delle opere che dobbiamo compiere. Ognuno di noi ha come un sentiero, come una zona, un fascio, un cono di luce che riceve come il dono della cosa bella che ha da fare. È come una zona in cui siamo accompagnati dalla grazia. Essere uomini, essere fatti a immagine di Dio, si traduce nell'esercizio di una capacità. Ognuno di noi ha la sua. Ognuno di noi deve cercare, snidare, valorizzare quella bellezza che porta in sé, quella capacità di fare una cosa bene. Ognuno di noi ha qualcosa di bello da fare. Se noi guardiamo a questo in una chiave idolatrica o di successo, di potere, allora esistono solamente 4-5 cose interessanti da fare e chi le sa fare è fortunato, gli altri no, gli altri sono tutti da scartare, da buttare via. Non è assolutamente così. Ognuno, secondo la propria specie, ha una capacità di governo. C'è una cosa buona che sappiamo fare noi. C'è una cosa bella che solamente noi possiamo sfoderare. Il potere e il governo sono la mia missione. lo spazio della nostra grazia, dove tiro fuori il meglio di me. Fuori da quella zona sono una frana. Fuori da quella zona sono un macello. Quante volte c'è l'arrivismo anche dentro la Chiesa, anche nel popolo santo di Dio. C'è tanta voglia di avere certi ruoli, certi posti. Ma che me ne faccio di un posto se non è il mio, se non è quello dove io sfodero il meglio di me? Quante volte sui figli si fanno proiezioni, si aspetta che raggiungano questo o quell'obiettivo. Ma se un figlio ha una dote, ma fagliela vivere, fallo crescere secondo quella dote. Ma perché un figlio deve mai essere la realizzazione di un'aspettativa altrui? Ma se gli vuoi bene a un figlio, cerchi di assecondare le sue capacità. Ognuno di noi ha delle zone di grazia, deve camminare in quelle. Dice anche il capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, quando Gesù viene contestato che tornerà in Giudea, malgrado i giudei lo vogliano lapidare, e lui dice: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, se uno cammina di notte inciampa. Ciò che vuol dire? Nella nostra vita ci sono 12 ore del giorno, 12 ore della notte, cioè noi abbiamo le zone in cui funzioniamo, le zone in cui ci impicciamo, ci incartiamo, ci roviniamo. Ecco, noi abbiamo un esercizio di governo. Quando guardiamo una persona dobbiamo sempre chiederci qual è la sua qualità, stanare la sua qualità. E le bruttezze di una persona sono normalmente il tradimento della sua bellezza. Quando le persone fanno ciò che sono, come diceva Santa Caterina da Siena e come San Giovanni Paolo II tante volte ha ripetuto, se sarete ciò che siete, incendierete il mondo, diceva Giovanni Paolo II, riecheggiando Santa Caterina da Siena, che diceva appunto, se sarai ciò che sei, incendierai il mondo. Allora, qual è il punto? Che abbiamo tutti da cercare il nostro governo, la nostra capacità. Una persona disabile non è priva di capacità, certe volte ne ha di strepitose, di meravigliose. Una persona vessata da un limite, inchiodata da una menomazione biologica, magari sfodera delle bellezze, delle capacità di accoglienza, di ascolto. Molto spesso le persone vengono salvate dai disabili, vengono illuminate, ridimensionate, poste nella verità. Tante volte si ascoltano storie di persone che hanno a che fare con i più miserabili della terra, i meno potenti, quelli che non hanno nessun governo, e incontrano lì il vero governo, il vero potere, quello che è il potere di accogliere, di amare, di comprendere, che è la cosa più bella. Questo potere lo dobbiamo cercare tutti ed è nascosto nelle nostre capacità. Ecco, quando diventa brutto tutto ciò? Quando diventa brutto il mio essere uomo, il mio essere donna, quello che sia? Quando io mi impossesso della missione ricevuta? Quando, anziché cosa finalizzata al bene della terra, perché in questi verbi non c'è il fatto di sfruttare la terra, ma di governarla, di amministrarla, di tirargli fuori il meglio, di farla emergere, sbocciare, curarla. Ecco, quando è che la capacità, il governo diventa spadroneggiamento, bruttezza? Quando tutto ciò diventa possesso. Ed ecco che passiamo al terzo aspetto. Il terzo aspetto è quello per cui l'uomo, creato a immagine di Dio, dotato di potere, di governo, di dominio, sa governare, è fecondo, si moltiplica, riempie la terra. Cosa vuol dire? Nel nostro livello, per cui abbiamo fatto tutto questo viaggio, di cui siamo alla conclusione, noi arriviamo a un punto che sembrerebbe secondario, ma è fondamentale, è il vero termine di tutto il nostro viaggio. Il termine è la vita di qualcun altro. Il termine del nostro discernimento, la luce che viene nella nostra vita, i limiti da accettare, le priorità da stabilire, le ispirazioni da seguire, le suggestioni, le consolazioni, le desolazioni, l'obbedienza alla vita, l'esperienza pasquale del trarre la vita dalla morte, così abbiamo un po' fatto il riassunto di tutto il nostro percorso, hanno uno scopo: la vita di qualcun altro. Ognuno di noi è fecondo, cioè genera la vita in una forma o in un'altra. Ognuno di noi deve interpretare la propria vita come fecondità, come capacità di generare felicità, generare amore, generare altra vita, sia quella di fare dei cuccioli d'uomo e crescerli felici, e insegnar loro la bellezza e la fede e tutto quello che c'è da insegnare a una nuova generazione, sia quello di prenderci cura di qualcun altro. La vita, produrre vita. Come si discerne se un processo di attività è secondo Dio o no? Dal fatto che produce vita e vita buona, dal fatto che non è sterile. Quante cose sono sterili? La sterilità è condanna a se stessa. Le scelte che non producono vita sono per se stesse, senza ombra di dubbio, fuori dalla realtà della benedizione. La benedizione è fecondità, è crescita, è altra vita. Allora, questo vuol dire che il mio parametro sono gli altri. La gioia che do agli altri, la misericordia che ho verso chi sbaglia, l'accoglienza verso chi ha bisogno di me. Il discernimento su quanto faccio non viene dalla mia gradevolezza, ma dalla ripercussione sulla vita altrui. Misuro quello che io sto facendo come buono, se ne vedo il risultato sulla vita di qualcun altro. Se io sto sempre su me stesso, ma dove vado? Quello che ho è niente, è morte, morirà con me. Ecco, tutti siamo chiamati a questa fecondità. Allora cerchiamo un pochino di capire globalmente questo giorno, questa creazione dell'uomo. Noi abbiamo tre termini, no? Il termine dell'identità, siamo immagine di Dio. Abbiamo una via, una missione, il governo, le nostre capacità. E abbiamo un termine ad quem, la cosa verso cui deve andare ogni nostra realtà, la vita degli altri, la fecondità. Io sono figlio di Dio, questa è la mia identità, questo è il termine da cui parto, il termine a quo, e devo accettare la mia realtà, e ho una missione, agisco, ho un governo, questo che va tradotto in atti. E questo, una volta che agisco da figlio di Dio, genero figli di Dio, genero opere di Dio. E questo è il riscontro sulla vita altrui. Per cui, dalla felicità di essere noi stessi, essere fatti a sua immagine, viene l'agire secondo la nostra identità, senza pretendere di non avere limiti, nella nostra ben precisa realtà. E questo diventa gioia per quello che gli altri sono, e misericordia e tenerezza per chi sbaglia e chi ha bisogno del mio aiuto. Allora, noi qui siamo arrivati al discernimento, all'opera. Il nostro viaggio termina qui, termina nella nostra bellezza, termina nella felicità di essere persone umane.
Grazie a Don Fabio Rosini per questo ciclo di catechesi sul discernimento spirituale. Grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo come sempre che è possibile riascoltare e scaricare tutte le puntate di questa serie su radiovaticana.va/105 nella sezione I giochi dell'armonia. Da Monia Parente ancora buon Natale a tutti voi.
I sei giorni della creazione. un cammino di discernimento spirituale proposto da Don Fabio Rosini. Ottavo incontro, a immagine di Dio.